una maggioranza molto ampia della destra sia alla Camera che al Senato, all'interno della quale ha una maggioranza ampia Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che su alcuni aspetti della propria identità conserva degli ambigui riferimenti al fascismo. Quindi l'Italia è diventato, o meglio, è tornato ad essere un paese fascista? Oppure siamo vittima di una dispercezione di massa? Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 27 settembre 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Allora, ieri abbiamo dato i commenti a caldo e oggi invece andiamo con un po' più di analisi, facendo affidamento sui fiumi di parole, come direbbero i giallis, usciti proprio sui giornali di oggi. Prima però aggiungiamo qualche dato rispetto a ieri, perché ieri avevamo solo i risultati in termini di voti complessivi a livello nazionale, mentre oggi sappiamo come quei risultati si traducono in seggi alla Camera e al Senato e ci sono un po' di differenze per via di come vengono assegnati i seggi in questo sistema elettorale e come i voti sono distribuiti all'interno del territorio nazionale. Ad esempio, vengono premiate quelle coalizioni o quei partiti che hanno più voti concentrati in poche zone del territorio, ad esempio che sono forti in una regione o in una regione geografica, piuttosto che quelli che vedono invece i propri voti spalmati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, perché i primi possono essere avvantaggiati, ad esempio, nei collegi uninominali. Se non sapete bene di cosa sto parlando, andatevi a vedere se ve ne interessa ancora qualcosa dopo aver votato. E anche con l'ipotesi che questa sia l'ultima volta che votiamo con questa legge elettorale qua, ma mai dire mai, potete andarvi a vedere la puntata dedicata proprio a come funziona questa legge elettorale uscita 2 settimane fa. Ve la lascio sotto fonti e articoli sulla pagina della segna stampa italiacambia.org. Va bene, fatta tutta questa premessa, dicevamo come sono composte le due camere. La coalizione di destra, che aveva complessivamente poco più del 43% dei voti, ottiene circa, o meglio, quasi il 60% dei seggi sia alla Camera che al Senato ed è una maggioranza molto abbondante che consentirà di governare abbastanza facilmente, almeno a livello politico. Poi certo bisogna capire cosa succede sui mercati, che quello però è tutto un altro discorso e magari lo facciamo nei prossimi giorni, perché ci sono anche lì un po' di riflessioni da fare. Maggioranza molto ampia, che però non è abbastanza ampia per modificare la Costituzione da sola, cosa che era insomma un pericolo millantato da diversi analisti e per il quale servono i 2/3 dei voti, cioè serve una maggioranza di 2/3 per apportare modifiche costituzionali. E fra l'altro abbiamo già visto che a sole 24 ore dal voto già un esponente di Fratelli d'Italia ha velatamente attaccato la Costituzione dicendo che è molto bella, sì, ma insomma ha 70 anni e andrebbe un po' svecchiata. Non si sa esattamente a quali articoli si riferisse, però ecco, subito ha mandato in allarme alcuni opinionisti. Nonostante ciò, come dicevamo, la coalizione di destra da sola non ha i numeri per modificare la Costituzione. Ma ok, questo è un po' lo scenario quindi del Parlamento. Ma se questo è lo scenario e se questa è la composizione del Parlamento, non abbiamo visto gli altri partiti, ma più o meno rispecchiano poi l'andamento delle elezioni, diciamo che i 5 Stelle hanno più seggi rispetto magari a quelli del PD in proporzione ai voti ottenuti, proprio perché i 5 Stelle sono andati particolarmente forti in alcune zone, ad esempio nel Sud Italia, e quindi lì hanno vinto più collegi uninominali rispetto al PD che invece ha visto la sua presenza spalmata in maniera abbastanza uniforme un po' ovunque. Comunque, al netto di questo, mi interessava fare una riflessione sull'accusa, cioè sull'accusa, sul termine fascismo che circola tantissimo in queste ore. Cioè, se questo è lo scenario, se questi sono i numeri del nostro Parlamento, possiamo parlare di fascismo? Siamo un paese fascista? Perché la stampa estera, come spesso accade, calca molto la mano su questo tema e anche sui nostri social e su alcuni nostri giornali si leggono analisi che vanno in quella direzione là. Solo che personalmente non credo che ci siano gli elementi per parlare di ritorno al fascismo e sebbene alcuni punti dell'ideologia di Fratelli d'Italia possa ricordare il fascismo, siamo in una situazione che in qualche modo è l'opposto del fascismo. Ma ora vediamo, cerco di spiegare cosa voglio dire. E cerco di spiegarlo partendo da un articolo, anzi in realtà non è un articolo, è un post sul suo profilo Facebook del giornalista Alessandro Milan che dice, vi leggo proprio un estratto. Ha vinto Giorgia Meloni, dunque. Più che Fratelli d'Italia, credo che gli italiani abbiano votato lei, attratti dal suo proporsi come una novità. È stata ministro nel 2008, ma amen. Ma una novità lo è certamente. Prima donna che probabilmente entrerà a Palazzo Chigi dalla porta principale e soprattutto in grado di prendere un partito al 2% e portarlo a queste vette. Succede, è già successo ad altri in questi anni, anzi succede con una frequenza impressionante. Si conferma il fatto che gli italiani non si riconoscono più nei partiti e nelle ideologie, ma nel leader o nella leader che di volta in volta ispira maggiore fiducia. Salvo poi abbandonare questo leader alla velocità della luce. È successo con Renzi, con Salvini, con Grillo, perché gli italiani hanno sempre votato Grillo e non il Movimento 5 Stelle, cioè non i Di Maio, come si è visto. C'è ancora bisogno di parlare di ideologie? Parliamo piuttosto di questo elettorato liquido, che 5 anni fa dava il 33% al Movimento 5 Stelle e ora la metà, che un paio di tornate elettorali fa impalmava Salvini e ora la distrugge, e così via. Ho trovato molto interessante questa lettura e se ci pensate, quella che emerge è l'immagine di una società estremamente appunto liquida e ondivaga, che è l'esatto opposto di quella solida e dalle griglie ferree tipica del fascismo, cioè la politica e i politici attuali cavalcano questa liquidità con sempre maggior maestria, essendo in grado, grazie ai social network e ai sistemi sempre più precisi di analisi dei dati, di sondare in tempo reale gli umori dell'elettorato. Solo che più cavalcano e alimentano questo sistema volubile, privo di piani a medio e lungo termine, cucito su misura sulle loro stesse persone, più le loro figure diventano vuote e il loro successo diventa effimero. E avviene il paradosso per cui i politici sono i primi creatori di questo sistema, ma ne sono anche le prime vittime. E quindi, tornando al tema del fascismo, mi pare che manchino proprio le basi, cioè, almeno se per fascismo intendiamo quella roba là fatta di olio di ricino, camicie nere e un tizio solo al potere che ci resta per 20 anni. Questa cosa mi sembra in questo momento molto anacronistica, il che non vuol dire che non esistano, che le persone non siano orientate verso uno schieramento piuttosto che un altro, ma le figure dei leader all'interno di questo panorama sono appunto molto volatili e i loro successi sembrano essere davvero brevi, come un po' la vita di una farfalla. Poi questo non vuol dire che questo sistema non possa produrre a sua volta dei mostri e delle aberrazioni, ma credo che siano appunto mostri diversi, più estemporanei e superficiali, fatti solo di forma e non di sostanza. Non so poi cosa sia meglio o sia peggio, insomma ne possiamo parlare, possiamo fare altre analisi, però ecco, credo che sia importante marcare la linea delle differenze fra quello che è il fascismo, come lo abbiamo conosciuto, come è stato conosciuto io non personalmente, circa un secolo fa, e la situazione attuale, che è radicalmente opposta, per quanto possano esserci comunque degli accostamenti. Poi c'è un secondo fattore per cui trovo inappropriato sbandierare lo spettro del fascismo, ed è quello sottolineato nel post di Ugo Bardi sul suo blog The Seneca Effect. Il post originale è in inglese, ma ve lo traduco. Scrive Bardi: il trionfo della destra può far preoccupare chi non è in Italia, ma non c'è motivo. Le elezioni in Occidente sono ormai soprattutto uno show. Il governo italiano ha un potere quasi nullo, è tutto nelle mani della Commissione europea, a sua volta controllata da poteri globali, per non parlare della corruzione dilagante che colpisce l'Occidente nel suo complesso. Nessuna decisione può essere presa senza soddisfare le varie lobby e mafie impegnate ad alimentare ciò che resta dell'economia italiana. Più avanti, dice ancora Bardi, i cambiamenti ci saranno, ma non a seguito delle elezioni. In questo momento è difficile prevedere cosa succederà nel difficile inverno che sta arrivando, ma qualcosa succederà, qualcosa di grosso. Ecco, nell'analisi di Bardi, appunto, il risultato delle elezioni sarà probabilmente quasi ininfluente. Sono piuttosto d'accordo, non credo che sarà del tutto ininfluente, credo che probabilmente ci saranno dei temi su cui la destra cercherà di fare la voce grossa e di cambiare la legislazione, ad esempio sui temi legati soprattutto ai diritti, i diritti individuali, quindi il tema ad esempio dell'aborto, dell'immigrazione, i diritti legati alle tematiche di genere e così via. E quindi sicuramente probabilmente ci sarà un impatto su questi fattori qua, ma questo impatto non avrà poi alcun effetto, alcuna ripercussione su invece la cornice principale all'interno della quale si muovono questi tipi di diritti, che è una cornice appunto di stampo economico neoliberale che comunque la destra continua a perseguire. Fra l'altro va detto che a livello economico, come mi fa notare il collega Paolo Cignini, la coalizione di destra è in programma appunto politiche di stampo molto liberiste che vedranno un ottimo alleato anche nel quarto polo Renzi Calenda e rischia di crearsi una sorta di maggioranza bulgara in tal senso, forse non ancora in grado di scalfire la Costituzione, ma che ci si avvicina molto. Infine c'è una considerazione che mi ha condiviso il nostro direttore responsabile di Telecambia, Daniel Tarozzi, che mostra come questo slittamento a destra di tutto il paese, sbandierato da tanti giornali, in realtà possa avere un'ulteriore lettura che è quella di una specie di mega bias cognitivo di massa, una sorta di distorsione cognitiva per cui potrebbe non essere neanche così reale, ma più appunto una nostra dispercezione. Ma non vi dico altro, ve la lascio spiegare da lui, dalla sua viva voce, ascoltatelo.
E allora eccoci qua, Andrea, la tanto annunciata vittoria delle destre italiane è arrivata. Abbiamo il primo governo, avremo il primo governo con una presidente del Consiglio donna, salvo colpi di scena, e sarà una donna di destra, perché la sinistra italiana portatrice di innovazione in 70 anni non è riuscita a proporne una. E questo già aprirebbe una serie di riflessioni, ma al di là di tutto il chiacchiericcio che ci sta inondando in questi giorni, voglio condividere con te alcune riflessioni e con chi ci ascolta. La prima è sui dati. Si è parlato di ondata nera, di e già immaginano tutti i non fan, diciamo, di Giorgia Meloni girare angosciati per l'Italia guardandosi intorno perché circondati da nuovi pericolosi fascisti. In realtà c'è un dato che non viene riportato, che, cioè non viene portato secondo me alla dovuta attenzione, ovvero che i voti del centrodestra sono più o meno sempre quelli negli anni. Rispetto a 5 anni fa, se guardate il numero di voti che ha preso il centrodestra complessivamente, lo confrontate con quello attuale, è variato di soli 100.000 voti. Nel 2018 il centrodestra aveva 12.147.000 voti, questa volta ne ha 12.298. In pratica hanno preso solo 100.000 voti in più rispetto a 5 anni fa, che su 50 milioni significa che 38 milioni di persone non hanno votato né Meloni, né Lega, né Forza Italia. 38 milioni di persone. Ok? Quindi 3 su 4 non hanno votato quella centrodestra che straripa, così come quasi nessuno aveva votato il PD di Renzi al 40%, o tutte le volte che vediamo queste percentuali impressionanti e pensiamo sono tutti di sinistra, sono tutti di destra, sono tutti fascisti. Tendenzialmente gli elettori non si muovono. Quindi cosa significa? Significa che rispetto a 5 anni fa non sono aumentati i voti di destra, si sono solo spostati dalla Lega e Forza Italia verso il partito di Giorgia Meloni. La novità è che hanno perso gli altri. I 5 Stelle hanno perso circa 6 milioni di voti, passando da circa 10 milioni a circa 4 milioni. Adesso vado un po' a spanne, ma il dato è quello lì. Il PD ha perso circa 1 milione di voti, passando da 6 milioni 100 a 5,3. E tutta questa gente sostanzialmente non ha votato. Ora non sappiamo se sono esattamente gli stessi, ma il dato importante qual è? Che il centrodestra conferma i voti che aveva 5 anni fa. Tutti gli altri perdono, in particolare 5 Stelle in modo fragoroso. Questo che cosa significa? Significa innanzitutto che probabilmente 5 anni fa i 5 Stelle non avevano vinto grazie al Vaffadei, grazie al reddito di cittadinanza che è stato approvato, grazie al taglio dei parlamentari che è stato fatto, ma avevano vinto grazie alle promesse su TAV, su ILVA, su ambiente, su ecologia, promesse in gran parte disattese. E che cosa avviene in questo momento? Avviene che c'è un vuoto di rappresentanza spaventoso. Quel dato dell'astensione massima nella storia significa che, diciamo che un 15% è fisiologico, significa che ci sono un 20% di italiani che non sono più rappresentanti in alcun modo. E questo chi come noi attraversa l'Italia lo sa perché quelli che noi incontriamo, quelli che fanno le cose, quelli che mettono al centro la sostenibilità ecologica, ambientale, umana e diritti sociali, oggi vivono una crisi di rappresentanza senza precedenti. E questo secondo me è il dato più importante. Quindi non dimentichiamocelo, non è la destra ha preso gli stessi voti 5 anni fa, li hanno persi tutti gli altri.
Ecco, questa riflessione, e in particolare il pezzo che riguarda la fuga di voti a sinistra e dal Movimento 5 Stelle, mi porta inevitabilmente a un'altra riflessione, l'ennesima, sul tema dell'astensione. Perché Perché parliamo di numeri altissimi, lo abbiamo già detto, ma è bene stressare questo punto. Parliamo di oltre 4,5 milioni di persone in meno che hanno votato rispetto all'ultima tornata, quella del 2018. Tornata in cui si era votato comunque meno rispetto al 2013. Siamo passati dal 74% al 73% nel 2018, infine al 63% nella tornata di domenica. E non è una roba da poco. E poi ci sono dei picchi, soprattutto in alcune regioni, questo dato me lo ha recuperato sempre Paolo Cignini, ad esempio in Sardegna, in Molise, ci sono delle differenze, le forbici ampissime fra il voto di 4 anni fa e quello di 2 giorni fa, cosa che è al momento difficile da spiegare, nel senso che nessuno si sta spiegando come mai. E neanche si sta chiedendo, a dire il vero, come mai in alcune regioni, che guarda caso poi sono quelle più abbandonate e lontane dai riflettori quando si parla di politica nazionale, così tante persone hanno disertato le urne. E mi sono chiesto se non c'entra magari qualcosa, non c'entrano qualcosa gli avvenimenti convulsi di questi ultimi 2 anni e mezzo. Non so bene come, però sicuramente è un dato da indagare. Comunque, tante domande che troverebbero una risposta se a qualcuno interessasse capire i motivi dell'astensione, cosa che però non è all'ordine del giorno, nonostante sia un dato enorme, la più alta astensione della storia repubblicana. Al netto di questo, comunque, visto che la mia proposta di ieri di fondare il Partito degli Astenuti ha riscosso molto successo, io un pensierino ce lo farei. Se lo volete fare voi, vi cedo l'idea, insomma, poi magari mi chiamate, mi fate un colpo di telefono, però vi spiego il piano. Fondiamo il Partito degli Astenuti, prendiamo la maggioranza, perché appunto abbiamo detto siamo ormai il 36-37%. Ma stiamo volando letteralmente, poi se con questo sistema mezzo maggioritario probabilmente riusciamo ad avere la maggioranza assoluta. E andiamo al governo e poi non facciamo niente, sostanzialmente siamo il partito degli astenuti, ci asteniamo da qualsiasi decisione. Che però se ci pensate anche qui, vista la media dell'azione politica e vista anche le enormi cose, insomma, poco carine che come Sapiens facciamo su questo pianeta, mi sembrerebbe comunque un ottimo passo in avanti. Non lo so, io un pensierino ce lo farei, poi ditemi, insomma, fatemi un fischio se lo fondate o se no ve lo faccio io quando lo fondo. Allora, sempre Paolo Cignini, in grande spolvero, in una serie di audio mi ha fatto riflettere su come sia fallimentare la tattica del nemico esterno del PD. Vi faccio ascoltare un estratto, un pezzetto del suo audio.
Prima il pericolo era Berlusconi, e per carità lo era veramente per certi molti aspetti. Poi il pericolo era Salvini, era fascista, fascistissimo, tremendo, una persona intelligentissima, un genio del male, si è visto in 2 anni, ha dilapidato un patrimonio elettorale. Poi il pericolo naturalmente 5 Stelle, 5 Stelle da battere da parte del mondo della sinistra, tutti fascisti, fascistissimi. Adesso 5 Stelle l'hanno portati al 15% perché adesso hanno l'altro problema di Meloni. Sempre gli spauracchi nell'armadio.
Ecco, è interessante in parallelo con quanto dice Paolo che anche la sequela di scuse portate avanti da Enrico Letta per giustificare la sua sconfitta sono tutte piuttosto deresponsabilizzanti. Quindi è colpa dei 5 Stelle che hanno fatto cadere il governo, è colpa della legge elettorale, peraltro promossa e votata dal PD nel 2017, è colpa dell'elettorato che non sa votare e robe di questo genere. Solo che spostare la colpa verso qualcun altro è sicuramente comodo e abbastanza naturale, lo facciamo tutti, figurarsi, ma è anche un ottimo modo per non imparare niente dai propri errori e anzi continuare a perpetrarli. E credo che questo baricentro spostato verso l'esterno sia in effetti il principale motivo della debacle della sinistra, se insomma di sinistra si può ancora parlare, e nasconda una totale assenza di identità. Va anche ammesso però che Letta, pur senza una grande assunzione pubblica di responsabilità, ha comunque convocato il congresso e annunciato che non si ricandiderà alla guida del partito, quindi di fatto si è praticamente dimesso. Nota a margine piuttosto comica, il PD ha perso anche a Roma Centro, dove non perdeva da anni, e alcuni esponenti si sono vantati di non essere più il partito delle ZTL, come veniva chiamato per sottolineare la tendenza ad essere apprezzato un po' in ambienti ricchi e un po' radical chic, e quindi nelle zone centrali, con la ZTL, a zona a traffico limitato, delle principali metropoli. Solo che è buffo appunto come ci si stia vantando in queste elezioni di aver perso ulteriori voti. E vabbè, mi faceva sorridere. In tutto ciò, comunque, andando verso la conclusione, si è votato anche in Sicilia, dove i risultati delle elezioni ricalcano più o meno quanto abbiamo detto ieri, emerso dagli exit poll. E ricalcano anche abbastanza l'andamento nazionale, pur con la sorpresa a Cateno De Luca che si piazza con la sua lista, in cui correva solitario, al secondo posto. Al primo, nettamente, il candidato di Fratelli d'Italia, Renato Schifani, con il 42% delle preferenze. Qualcuno scriveva nei commenti ieri, ma Schifani non era quello indagato per mafia? Sì, esatto, è esattamente lui. Tant'è che il suo nome è, insomma, è spuntato varie volte negli anni, un po' come il prezzemolo, nelle testimonianze dei pentiti di mafia. È stato indagato per concorso esterno in un'associazione mafiosa, con la sua posizione che viene archiviata dal GIP di Palermo nel 2014, dopo 15 anni. E già nel 2015 Carmelo D'Amico, ex killer di Barcellona Pozzo di Gotto e poi diventato super testimone nell'inchiesta sulla trattativa fra Stato e mafia, accusava Angelino Alfano e Schifani, per l'appunto, di essere stati messi in politica da Cosa Nostra e poi, insomma, alla quale avrebbero poi a un certo punto anche voltato le spalle. Insomma, col beneficio del dubbio, ma una personcina a modo, indubbiamente. Va bene, mi rendo conto che anche oggi non abbiamo parlato di tutte le cose importanti che sono successe nel frattempo nel mondo, ma penso che un'altra puntata più di analisi sul voto ci volesse. Da domani rimediamo, promesso. Io quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Nome a Segno, sempre a partire dalle 8 su canale YouTube, Spreaker e Spotify, Italia che cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.